105.250, siete sempre all'ascolto di Frittura Mista alias Radio Fabbrica e andiamo ad affrontare l'ultimo argomento di questa serata. Lo facciamo in compagnia del nostro consueto ospite per quanto riguarda le situazioni oltreoceano di America Latina e non solo, perché poi ci siamo sentiti anche per questioni che riguardavano la Francia, diciamo il nostro corrispondente all'estero Enrico Riboni, a cui diamo il benvenuto come sempre qui sulle libere frequenze di Blackout. Ciao Enrico.
Salve a tutti gli ascoltatori, Enrico effettivamente dalla Francia, anche se parleremo dell'America Latina.
Già, allora infatti come abbiamo detto in sommario all'inizio della trasmissione, parleremo questa sera delle passate elezioni brasiliane. Infatti quando è stato il 2 ottobre i brasiliani hanno votato per elezioni presidenziali e non solo, anche per altre figure istituzionali, e il risultato della prima tornata è stato il 48,4% dei voti a favore della coalizione che vedeva alla sua testa l'ex presidente Lula, contro il 43,2% della coalizione di Bolsonaro. Poi appunto c'è stato il 30 ottobre il ballottaggio e Lula è riuscito a strappare la vittoria con il 50,9% dei voti contro il 41,1% di quelli a Bolsonaro. Ecco, volevamo un attimo chiederti comunque un commento a caldo sull'insediamento di Lula e anche un po' magari di commentare lo scarsissimo scarto che c'è stato tra le due coalizioni, che comunque erano fortemente contrapposte, perché ricordiamo che, per chi non lo sapesse, che Lula per queste elezioni ha deciso di puntare su una larghissima platea, diciamo, politica e anche di elementi all'interno della sua coalizione, tra i quali addirittura figura anche un suo ex contendente proprio nelle tornate presidenziali, che fa parte del partito neoliberista, se non sbaglio. Sì. Prego Enrico.
Sì, sì. No, sì, due cose effettivamente sulle elezioni, un po' la situazione brasiliana, e poi se mi permetterei farei un piccolo giro di America Latina, perché ci sono cose interessanti che succedono.
Va bene.
Ma però ecco, per venire effettivamente al Brasile, sì, a partire dall'inizio della campagna elettorale, dalla sua stessa presa di posizione, che è candidarsi alla competizione elettorale della presidenza, Lula adotta una posizione molto molto diversa di quello che si era visto prima nel suo partito, e cioè c'è questa alleanza subito con il candidato, un ex, come tu dicevi, contendente che aveva battuto lui effettivamente, ma che al di là di questo, cioè che si possa alleare con un rappresentante a cui si era opposto può succedere, ma la cosa un po' importante era che questa persona era il capo della Confindustria locale, insomma, ecco, che era stato anche capo della Confindustria locale ed era stato scartato, così messo di lato dal bolsonarismo. Cioè, se effettivamente dava fastidio alla destra, in qualche modo a certi settori del capitalismo dava fastidio anche Bolsonaro. Ciò spiega effettivamente che come vicepresidente si fosse abbia accettato un rappresentante della destra di entrare contro Bolsonaro, insomma, ecco. Lo si è visto poi anche fra i due tempi, cioè il primo turno e il secondo turno, altri settori della destra si sono effettivamente alleati a Lula. Lo scarto è molto molto basso, ma non solo che lo scarto è molto basso, come tu l'hai detto, ma si è potuto vedere effettivamente fra i due turni che l'aumento dei voti di Lula, cioè i voti in più che ha ottenuto, sono meno della metà del numero di voti che ha ottenuto, cioè che ha aumentato effettivamente Bolsonaro, che ha portato, come tu hai detto, a un 50,9 contro un 49,1, insomma, ecco. Questo dà l'idea effettivamente della tensione forte che esiste nel paese, ma questo lo si deve anche alla politica di Bolsonaro. Bolsonaro, come diceva qualche dubbio della destra, che forse la destra ha deciso di andare altrove, non era interessato per niente a governare un paese. La sola cosa che aveva in testa era una rivoluzione fascista bolsonarista, cioè, nel senso di farla a modo suo, insomma, ecco.
Già, infatti, scusa se ti interrompo, ricordiamo, per chi se lo fosse perso nell'acquisizione di notizie sulle elezioni in Brasile, Bolsonaro, proprio nel suo animo pienamente, diciamo, reazionario, come stai dicendo tu, in qualche modo antisistema, che è proprio quello che l'ha portato al primo governo, potremmo anche dire, lui ha deciso di volare nel pieno della tornata elettorale in Florida, e da lì non ha fatto altro che inveire contro le istituzioni che erano adibite al controllo delle votazioni in Brasile, e praticamente già accusando in automatico di brogli le elezioni, quindi delegittimandole tendenzialmente, dire se vince sarà per brogli, e tanto ha fatto che non si è neanche presentato all'insediamento di Lula, che appunto, diciamo, era un suo, tra virgolette, immagino, dovere istituzionale per fare appunto il passaggio di consegne, no, che invece non c'è stato. Lui proprio non era nel paese.
Su questo lato lui è molto vicino a Trump.
Certo.
Che aveva dato come scontato che se perdeva perché c'erano state delle truffe. Bolsonaro ha fatto esattamente la stessa cosa, insomma, nel senso che dopo il primo turno è andato via e ha detto che se perdeva per le truffe. Però la cosa interessante comunque è che sia poi il fatto che non fosse stato presente al passaggio di potere era anche un modo per delegittimare, fra virgolette, Lula, che teoricamente doveva ricevere il potere dalla parte di colui che l'aveva praticato prima. Il fatto che non ci sia stato è un modo per delegittimarlo, per dire che non c'è stato passaggio di potere, insomma.
Sì, sì.
Però la cosa che mi sembra più interessante è che effettivamente, se siamo arrivati a questa situazione in cui Lula non ha una maggioranza del Parlamento, Lula ha contro di la maggior parte dei governatori, perché su 27 14 sono alla destra, è perché effettivamente dall'inizio Bolsonaro aveva una sola cosa in testa: la rivoluzione fascista bolsonarista, come è stata giustamente definita dai sociologi locali, sociologi brasiliani. Ecco, questa è la situazione in cui si trova effettivamente oggi Lula, senza maggioranza, con un appoggio popolare effettivamente importante, ma che comunque è equiparato dall'appoggio popolare che ha potuto tenere effettivamente Bolsonaro, e soprattutto con un esercito che per il momento non ha ancora fatto niente, ma che non si sa bene se potrà controllarlo come vuole, insomma. E poi resta comunque il punto di domanda su cosa farà questa destra con cui si è alleato, insomma, ecco. Non ti possiamo dimenticare che è questa destra che ha destituito la presidente del suo partito e che ha messo in prigione in qualche modo lo stesso Lula, insomma, ecco. Per cui è sicuro che cammina su degli uovi, insomma, ecco,
una situazione
molto molto difficile, insomma. Due cose ancora su questa elezione. Dopo il primo turno abbiamo visto che effettivamente molta gente in sostegno a Lula è scesa in piazza. La politica di Bolsonaro, invece, che non era lì tra l'altro, è stata invece di giocare sui social, e si può dire che ha funzionato di più l'astratto dei social, che gli hanno portato più voti in più al secondo turno, anche se non sufficienti a Bolsonaro per vincere. Però ecco, anche interessante anche questa contrapposizione fra una campagna che si è giocata al secondo turno esclusivamente sui media per Bolsonaro e una campagna di una popolazione che scende in piazza, una popolazione che, come dicevano alcuni, forse è ladro, ma una cosa è sicura, che Bolsonaro è criminale, insomma. E per okay. questo sono scesi nelle piazze per dire no, basta con questo criminale, ecco. Però la situazione è decisamente molto molto tesa, insomma. Come è tesa in varie parti effettivamente dell'America Latina.
Tra l'altro, scusami, l'ultima interruzione riguardo, per chiudere solo il discorso Brasile, è che un altro dato rilevante è comunque che c'era stata un buon 20% e passa, se non sbaglio, di astensionismo, quindi comunque sì, anche certo. un'altra parte del quadro.
Sì, sì, un astensionismo che purtroppo ormai si ritrova un po' dappertutto,
ovunque, anche, certo.
anche in altri paesi, insomma, ecco. Diciamo che la confusione perché effettivamente Lula è stato condannato per truffa, insomma, anche se dopo è stato assolto dopo, ma però per molta gente è stato condannato, senza contare che molti settori ormai non si riconoscono più in questo gioco elettorale, insomma, ecco, per cui si può perfettamente capire che ci sia 20% che non sia andato a votare, quando da noi in Europa ormai si toccano punti del 50%, ma non c'è niente a sorprendersi che in via di sviluppo sia un assenteismo del 20%, insomma.
Certo.
Ecco, parlavo ovviamente di una situazione di tensione, ma di tensione che si ritrova anche in altri paesi. Partiamo un po' dal Cile, ecco, se vuoi, ecco, dove un presidente è stato eletto su una rivolta che è durata praticamente 2 anni, che ha messo in piedi una costituente che ha portato effettivamente alla scrittura di una costituzione molto interessante, ma che poi purtroppo non è stata adottata per pressioni che sono state fatte sul presidente, che lo ha condotto a sottoporre effettivamente questa costituzione a un plebiscito, allora che non era previsto, allora che teoricamente nel momento in cui la costituente aveva elaborato questa costituzione avrebbe dovuto essere adottata senza un altro voto, visto che era stata la costituente che era stata votata per farlo, insomma, ecco.
Okay.
E chiaramente tutte le campagne di denigrazione di questa Costituzione, fatta per tutti i media che sono controllati dalla destra, hanno portato il Cile effettivamente a non riuscire per il momento a adottare questa Costituzione. Adesso c'è una discussione perché sia votata all'interno del Parlamento, ma vediamo se questo Presidente ci riuscirà. In ogni caso, un punto positivo è che il Cile ha riconosciuto, ha aperto, a partire dall'inizio di quest'anno, ha aperto un consolato palestinese. Ecco, è un segno importante effettivamente della posizione del Cile a livello internazionale, anche se ha delle difficoltà interne differenti di gestione. Un altro elemento importante in un altro paese, che però dove la situazione è molto tesa, ma dove probabilmente la situazione è abbastanza sicura per il governo, è che in Bolivia, no, che già sappiamo che è stata condannata a 15 anni di prigione effettivamente l'ex presidente di fatto, cioè quella che era stata eletta, si può dire, si era autoproclamata presidente dopo il colpo di Stato,
sì.
Ma però erano rimasti fuori alcuni personaggi, due vabbè, erano scappati all'estero, ma soprattutto Chamaco, che era il governatore dello stato di Santa Cruz, che è nel sud della Bolivia, e che era poi l'ideatore, insomma, che aveva organizzato questo colpo di Stato. E beh, 3 giorni fa è stato arrestato. Ciò ha provocato effettivamente sommosse nella regione di cui era il governatore, ma mi sembra un segno molto molto importante se il governo ha deciso di mettere in esecuzione un giudizio effettivamente di un giudice e che si visibilmente ha spalle abbastanza solide per poter effettivamente mettere in prigione Ciamaco. Ciamaco è tutta una famiglia, cioè, conosco molto bene questa zona della Bolivia, perché ero presente quando ci fu il primo referendum non legale che tendeva, dopo la prima elezione effettivamente del presidente Evo Morales, ci fu un tentativo di autonomizzazione effettivamente di questa regione attraverso un referendum completamente illegale. E avevo assistito a delle scene abbastanza raccapaccianti sulla pratica di questo settore effettivamente della Bolivia, insomma. In questo settore è anche un rifugio di nazisti, un rifugio di fascisti che vengono anche dai paesi dell'est, in particolare della Croazia, e che avevano tentato un colpo di Stato, un tentativo di assassinio contro Evo Morales. È una zona, tutti i conti fatti, non obbligatoriamente a destra, perché ci sono molti indio, ci sono molti poveri e che hanno votato effettivamente il nuovo presidente, ma è una zona dove la destra effettivamente si muove bene. Secondo me è un segno molto molto interessante ciò che è successo effettivamente in questi giorni, perché vuol dire che la Bolivia si sente, il governo della Bolivia si sente in capacità di affrontare questo problema, che è un problema ricorrente effettivamente da quando è stato eletto la prima volta Evo Morales, insomma. Per cui segni effettivamente positivi a fronte di altre situazioni che sono decisamente più negativi, cioè il colpo di Stato, se così si può dire, un vero colpo di Stato, anche se prodotto dal Parlamento e dalla giustizia, è quello che è successo invece in Perù, dove il presidente è stato praticamente destituito da un giudice, cioè dal Parlamento, e poi da un giudice che ha fatto niente meno che una carcerazione preventiva di 18 mesi, insomma, che lascia tutto dire, tutto quello che potrebbe succedere, e che ha messo in mano effettivamente la presidenza un'altra volta ancora a degli uomini, cioè una donna in particolare, legata comunque ai settori della destra. Ecco, una situazione per cui tesa, ma con elementi positivi su questo paese, cioè questo continente che è l'America Latina, che penso darà delle sorprese anche nei prossimi anni, nei prossimi mesi, insomma. Ecco.
Certo, tra l'altro quello di eleggere una donna per le coalizioni di destra, abbiamo visto che è una tattica di tra virgolette pinkwashing, se così la vogliamo chiamare, che sta venendo ampiamente usata ultimamente. Basta vedere che abbiamo al governo in questo momento in Italia.
Esatto.
Quindi è una cosa che in parte evidentemente funziona. E va bene.
Se vuoi un'ultima, se c'è ancora un minuto.
Vai, sì, prego.
Sull'Argentina. Tutti hanno visto 5 milioni di persone effettivamente nelle strade di Buenos Aires, però non tutti amano il famoso Messi, perché i giornali di destra, cioè il Clarín e Nación, lo trattavano piuttosto di rude, volgare, queste cose qui, come avevano trattato Maradona, ecco. L'opposizione di questi settori borghesi effettivamente a Maradona e poi oggi a Messi esprimono di fatto un'opposizione di classe contro la classe popolare, che invece appoggia, che vede in questi personaggi dei leader. Possiamo disquisire sul fatto che comunque questi personaggi, questi calciatori sono ricchi, ma in questi momenti rappresentavano bene il popolo contro la borghesia, e la borghesia è andata fino in fondo nella sua logica, perché tutti hanno visto questo pullman bloccato in mezzo alla gente, ma la responsabilità non è tanto della gente, che era previsto che scendeva in piazza ai milioni, certo, ma che dell'amministrazione di Buenos Aires, che è di destra, nell'amministrazione della città di Buenos Aires, che aveva messo in tutto e per tutto 8 poliziotti motorizzati per accompagnare effettivamente il pullman scoperto effettivamente con l'equipe. Ecco, è importante dirlo perché
non viene neanche una metafora, perché nel senso è come mettere 8 poliziotti in motocicletta a protezione di un pullman che è di una squadra che ha appena vinto i mondiali, quindi non c'è neanche bisogno di una metafora, ecco. È già di per sé,
ma questo dà l'idea della tensione effettivamente fra una visione popolare di questo sport, fra l'altro qui faccio ancora una parentesi, i giornali francesi parlavano tra le altre cose che dicevano, sono stati molto critici dopo la sconfitta sul fatto di aver dato, allora che l'hanno fatto loro, di aver dato i mondiali a un paese arabo, e ci vedevano dicendo che non ci avevano niente a che vedere col calcio, paesi arabi, tutto il popolo scoprivano, insomma. Ma la cosa andava più lontano, alcuni hanno detto che il calcio è una cosa europea, è nata in Inghilterra, che per cui non c'hanno niente a che vedere tutti gli altri popoli africani, asiatici, queste cose qui. Un grande errore, fra l'altro, perché il football nasce in Messico, nasce come gioco che era praticato già mille anni fa, e che è proprio in Messico che Maradona segnerà il gol che gli permetterà di vincere contro l'Inghilterra subito dopo la sconfitta dell'Argentina sulla guerra delle Malvine,
la celebre mano di Dios,
la famosa mano di Dios, giusto così,
certo.
Perché si discute molto in Argentina in questo momento di questa cosa.
Perfetto.
Di ricordare che il gioco della pelota è un gioco a zecca e non inglese
e non europeo, chiaro. Ma sì, ma poi comunque sia escludere una parte di popolazione dalla, come dire, la possibilità di giocare uno sport è qualcosa che può inscriversi solo in una mentalità appunto sempre reazionaria e razzista, che ovviamente va respinta. Perfetto, Enrico, noi ti ringraziamo per questo ampio approfondimento che è partito dalle elezioni brasiliane e poi è andato ad estendersi anche ad altri paesi dell'America Latina, e ti ringraziamo e speriamo di sentirci al più presto. Nel frattempo ti mandiamo i saluti.
Sulla francese, per esempio.
Anche infatti ci potremmo anche riaggiornare su questo, e nulla, ti mandiamo un abbraccio qui dai microfoni di Blackout.
Un abbraccio a tutti voi, a tutti gli ascoltatori, Enrico.
Ciao, buona serata.
Ciao, buona serata.